ringrazio moltissimo e ti, insomma, Ravenda e Borghi per le relazioni molto molto ricche, e vi confesso di avere un problema, perché io nei giorni scorsi avevo preparato un classico intervento poi da discussant, quindi tipo quello che ha fatto Salvo ieri, no? Come dire, dei titoli, no? Un modo di comporli, perché tanto poi ci sarebbe stata la cena della sera prima e il pranzo dopo per sviscerare le cose. E non potendo essere con voi fisicamente, ho dovuto cambiare tutto e non so se sono riuscito a mettere giù qualcosa di sensato. Quindi ci provo. E, beh, in primo luogo sono molto molto contento che si sia deciso di approfondire la questione lavoro, no? Per dirla come l'ha posta Vando, dentro il contesto POE e, diciamo così, quindi all'interno di quello che nello schema di Luigi Pellizzoni ieri starebbe nel riquadro in alto a sinistra, no? Quindi ontologia spessa e convivenza tra lavoro e cura. Sostanzialmente quello che cerco di fare in questi minuti è di dare un piccolo contributo rispetto all'idea che condivido profondamente esposta da Vanno, no? Questa necessità di ripensare l'homo faber dentro una situazione del capitalismo delle infrastrutture che vede una modalità di espressione della contraddizione socio-riproduttiva inedita rispetto a configurazioni precedenti del capitalismo. Cerco di farlo attraverso un'indicazione che Ravenda ha implicitamente reiterato oggi, ma che è molto presente in maniera esplicita nei due testi che mi ha mandato, e quindi l'idea di includere i rapporti di forza dentro la ricostruzione di questi nessi di causalità e responsabilità rispetto alle dinamiche di danno ambientale, no? Quindi quello di leggere attraverso un filtro biosociale il dato patogeno in qualche modo. E questo lo dico perché secondo me, se ha da essere non solo una riflessione, ma anche un qualcosa di pratico, questo ripensamento del Lobo Faber non può fare a meno della agency di chi lavora. Okay? E quindi sostanzialmente andrà presa in considerazione la prospettiva che chi lavora porta rispetto alle esigenze che ci stiamo ponendo. Quindi io faccio due operazioni sostanzialmente brevi, e facendo riferimento, cioè, diciamo così, sia Ravenda prima ha parlato di dimensioni oggettivanti a livello globale e poi invece il piano locale che fa per l'appunto frizione. Ieri Laura, se non ho preso male gli appunti, diceva certo una struttura c'è ma non determina, no? Quindi cioè, si pongono dei vincoli ma non si determinano gli esiti. E quello che cerco di fare rispetto appunto al tema che interessa ultimamente le mie ricerche, che è quello del rapporto tra pratica sindacale e crisi ecologica, è proprio quello di vedere come a un certo punto ci siano alcuni limiti, chiamiamoli pure strutturali, alcuni vincoli che mi paiono necessari da prendere in considerazione per capire come sta evolvendo questo rapporto, okay? Sindacato-ambiente, se vogliamo semplificarla, ma anche mi interessa di più la frizione locale, che è sostanzialmente quello che sarebbe il dibattito e le tipologie di pratiche che vari sindacati stanno ultimamente, negli ultimi anni, mettendo in campo e che a me sembrano abbastanza innovativi. Per utilizzare un linguaggio con cui sono nato, quindi che uso meglio, voglio cercare di mettere in tensione la composizione tecnica della classe lavoratrice, che naturalmente negli ultimi anni è sempre meno concentrata all'interno del luogo di lavoro e sempre più distribuita lungo le catene globali del valore. E naturalmente tenendo presente i vincoli che pone, perché la ragione per cui ad oggi, quando si parla di sindacalismo, si tende a rilevare la maggiore efficacia delle azioni nel campo della logistica viene precisamente da questo. Dentro la composizione tecnica contemporanea, nel campo della logistica, si danno dei punti di blocco più efficaci rispetto, per esempio, a quelli interni a luoghi di lavoro classici come le fabbriche, o men che meno invece rispetto al terziario più o meno avanzate. Mi interessa la composizione politica, cioè come le forze di lavoro contemporanee assumono la questione dell'ambiente. Quindi l'idea di partenza è quella di spaccare L'Homo Faber, per come lo pone su Pio e per come lo ha ripreso, benché originalmente, Van de Borg. In che senso lo spacchetto? Cioè, cerco di spacchettarlo, nel senso che un po' il problema del traiettorismo, a me ricorda un po' lo stesso problema dell'antropocene, cioè è molto utile per capire perché la modernità da un lato, ma se vogliamo restringere il campo temporale, chiamiamolo pure lo sviluppo come paradigma di governo, ha avuto successo. Ma è evidente che i soggetti della produzione, e se volessimo essere, diciamo così, maggiormente inclusivi come si dovrebbe, anche i soggetti della riproduzione, insomma, le varie figure sociali non hanno intrattenuto con questo traiettorismo, con questo sviluppo, la stessa relazione. Ok? E partirei come, sì, il punto di partenza della riflessione è un po', io sono in giro in queste settimane come gli altri, come Maura Beneggiama dice dal Gobbo e Salvatore, a discutere di pluriverso, di edizione abbastanza importante, crediamo, che è arricchita anche da una postfazione di Luigi, e quindi mi è capitato abbastanza spesso di parlare di questo libro, dove sta una prefazione di Wolfgang Sachs, che a mio avviso coglie nel segno rispetto a un punto. No, Sachs in qualche modo, anche lì implicitamente, in altri libri lo fa esplicitamente, divide la traiettoria dello sviluppo in tre macrofasi, okay? Cioè lo sviluppo per come comincia, no? La data simbolo per loro, per Sachs e i suoi colleghi, è il 49 con il discorso di Harry Truman che in qualche modo istituisce, no? Il sottosviluppo, lo crea come categoria discorsiva e quindi si apre una fase in cui sostanzialmente lo sviluppo è una, la traiettoria è una, la linearità è unica, però si può declinare perlomeno in due modi. Società a libero mercato, società ad economia pianificata, okay? Ed è quello che in molti casi si è detto dire, su una comune radice che è stata chiamata di norma produttivismo, che in qualche modo rendeva possibile la comparazione dei due sistemi che peraltro erano però profondamente diversi. Quando è stato scritto il dizionario dello sviluppo, che in qualche modo è il fratello maggiore di pluriverso, la fase storica era quella in cui c'è stata una prima cesura, cioè era crollata l'Unione Sovietica e dal punto di vista di chi propugnava l'idea di sviluppo, quel collasso avrebbe dovuto costituire finalmente le possibilità storiche affinché il progetto dello sviluppo potesse essere portato effettivamente a compimento. Quindi presupponeva un'accelerazione di quella idea di base dell'unitarietà della linea temporale in cui Stati Uniti erano il pinnacolo della civiltà ed è quella fase che potremmo definire globalizzazione, no? In cui si rinnova e si approfondisce la promessa dello sviluppo. E Sachs sostanzialmente dice la cosa interessante di pluriverso, invece, a differenza del dizionario dello sviluppo scritto nel 92, è che essendo stato scritto tra il 2015 e il 2019, è totalmente all'interno di una terza fase. Dello sviluppo, che è quello che lui interpreta come la sua crisi, che comincia nel 2008 e che in qualche modo per Sachs trova la sua concrezione, la sua evidenza plastica negli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2015, e in qualche modo anche negli accordi di Parigi, in cui tutto il sistema di valutazione prescinde dal fatto che uno Stato o un attore o una situazione rappresenti il modello cui tutte le altre devono tendere. E secondo me è interessante cercare di capire come i vari pezzi che compongono il mondo della produzione e della riproduzione si sono interfacciate con questi tre momenti dello sviluppo come dispositivo di governo, perché se è certo, okay, che chi ha lavorato specialmente alle nostre latitudini, quindi nel mondo euroatlantico, ha intrattenuto in prima fase un rapporto che tendenzialmente può essere definito di complicità con quel tipo di modello soggettivo dell'Homo Faber, no? Quello lo ricordava Vando, della monetizzazione del rischio precedente alla stagione di Ivar Oddone richiamata da Trentin, ma precedente anche, per esempio, alle lotte operaie contro le nocività a Marghera, no? Cioè, quindi in quella compresenza di liberazione del lavoro e liberazione dal lavoro, dalla cui mancata composizione sono nati un sacco di problemi che ci portiamo dietro ancora oggi. Però per l'appunto accanto a situazioni maggioritarie di monetizzazione del rischio, quindi sostanzialmente di che configura una pratica che è stata tipica nei casi in cui io ho fatto ricerca empirica sul campo, in particolare Taranto, Italsider Ilva, era sicuramente rimasta una figura maggioritaria, ma che appunto nel nostro paese ha trovato anche delle negazioni per l'appunto quelle lotte contro l'innocività di cui si diceva. Perciò, in qualche modo, che qualcuno all'interno delle forze del lavoro abbia guadagnato da questo dispiegarsi dell'Homo Faber è naturalmente innegabile. Diventa più problematico, a mio avviso, rinvenire questa complicità nella seconda fase, quella che dagli anni 90 porta fine alla grande crisi del 2008, perché con eccezioni significative come quella di Milazzo, in cui l'accordo tra Eni e Kuwait Petroleum Corporation ha trovato un rilancio di quel tipo di filiera, nei casi maggioritari delle ex aree iperindustrializzate del Mezzogiorno, in particolare Taranto, invece gli anni 90, diciamo così, rappresentano una trasfigurazione del ricatto occupazionale tale per cui non c'è più uno scambio salute e salario, in cui il salario è molto significativo. Ravenda faceva l'esempio di questo suo familiare, il quale sostanzialmente aveva ottenuto uno status importante dalla partecipazione a quel tipo di meccanismo e modello di sviluppo. È chiaro che chi entra negli anni 90, nel caso di Taranto, per esempio, chi viene assunto a seguito dei prepensionamenti del 92-94, non arriverà mai a percepire il proprio status allo stesso modo del ciclo precedente, però in qualche modo uno scambio, benché al ribasso, c'è, perché c'è un salario senza status, ma sempre salario è, contro salute. Naturalmente, nel momento in cui la stragrande maggioranza di queste esperienze volge piano piano al termine, della storia dell'ultimo decennio abbondante, ebbene questo scambio viene a mancare. Ed ecco che secondo me, mi prendo gli ultimi 2 minuti per arrivare a questo punto, è qui, cioè in questa situazione in cui il ricatto occupazionale non solo non porta più con sé lo status, ma porta sempre meno con sé anche il salario, d'accordo? Che si dà una nuova possibilità di pensare il rapporto tra crisi ecologica e azione sulla crisi dei sindacati, in un momento in cui effettivamente quell'identità operaia modellata dall'Homo Faber, che era stato strumento di mobilitazione anche efficace in una prima fase, che era stato momento di resistenza in una seconda fase, semplicemente viene a cadere. E Vando faceva riferimento alla maturità del caso GKN. È importante ragionarne, perché uno dei primi punti su questa vicenda, naturalmente sulle cose che interessano a me come ricercatore, che emerge dalle loro assemblee, è la volontà, cioè la consapevolezza di doversi disfare di una identità operaia modellata sull'Homo Faber affinché l'azione operaia possa essere efficace. Ok? Cioè, se la transizione ecologica non si può fare senza la voice operaia, ma se la voice operaia può ottenere per essere efficace solo una forma che non è modellata dall'Homo Faber, ecco che abbiamo per la prima volta, almeno per quanto riguarda la mia ricerca, io non l'avevo mai trovata prima, una disponibilità operaia a mutare pelle dal punto di vista identitario, nella consapevolezza che quel mutamento è necessario per avere un'efficacia comparabile alla prima fase, quella in cui invece l'Homo Faber rappresentava il modello. E qui davvero la politica della cura diventa centrale, e diventa centrale anche nel tentativo reiterato mille volte, quando si dice convergenza con questa consapevolezza, significa anche dire: accettiamo una situazione in cui la leadership del mutamento sociale, chiamiamolo emancipativo per intenderci, non può più essere assunta dagli operai, e dalle operaie in qualche modo classicamente intese, le tute blu. E qui si tratta anche di prendere atto del fatto che chi sta, diciamo così, nella fase più avanzata della critica alle rovine del capitalismo, non è chi si colloca nel cosiddetto punto più alto dello sviluppo. Perché? Perché fino a che lo sviluppo come dispositivo di governo ha funzionato, poteva avere senso dire andiamo a cercare i soggetti, le soggettività che stanno al punto più alto, perché lì sarà maggiore la possibilità di interposizione. Ma nel momento in cui il meccanismo di sviluppo è completamente inceppato, questo tipo di centralità politica non deriva più dalla collocazione nel punto più alto, semmai deriverà dalla collocazione che Ravenna prima definiva in qualche modo marginale, e quindi quella di maggiore frizione, no? Anche per utilizzare la categoria di sì. E no, niente, concludo qui perché mi sono già preso troppo tempo. Come vi dicevo prima, gli spunti ce ne sono un altro po'. Spero di incontrarvi presto e che si possa andare avanti con la discussione, perché secondo me avete fatto un lavoro egregio e sono comunque contento di averlo seguito da qua. Grazie.